sia totale. Determinanti del rischio, qui la dieta la fa la padrona, perché proprio sulle abitudini di vita, in particolare sulla dieta, lo vedremo ancora più avanti, si appuntano la maggiore focalizzazione per l'individuazione del maggiore determinante di rischio. Per contro, seguendo regole di vita sana, quindi prima di tutto una dieta corretta, ma anche un po' di attività fisica, una dieta che eviti l'obesità, sovrappeso, un contenimento del consumo di alcol e del fumo, possiamo effettivamente, anche cominciando tardi, quindi non è mai troppo tardi, meglio sarebbe ovviamente seguire queste buone regole per tutta la vita, ma anche cominciando tardi è possibile prevenire fino a 20-20% dei danni del corpo lento. La dieta occidentale, la dieta che utilizziamo particolarmente, diciamo, dalla regione padana in su, ha un peso molto grave come determinante, perché la dieta occidentale, ricca di grassi, ricca di cibi ipercalorici, di carne rosse, di cotture alla brace, è una dieta che ha, nell'ambito della multifattorialità di questo tipo di cancro, un peso che è stato quantificato nel 70%. Come ho detto, le singole modalità dietetiche si combinano variamente, è difficile dire se sono più le carni rosse o più la mancanza di attività fisica, la sedentarietà, l'isolamento, eccetera, però sicuramente nel complesso la chiesa e più ampiamente lo stile di vita hanno un peso determinante. Al contrario, la dieta mediterranea è ieri sera, molti diciamo quasi tutti penso, abbiamo avuto un ottimo esempio di dieta mediterranea, no? Ricca di pasta, di verdura, di frutta, grassi, della ricotta già, formaggio che è uno dei meno grassi, che è spermato per la natura sua, quindi perfettamente in linea con la discussione di stamattina. Gli effetti positivi si manifestano però solo a lungo termine, cioè bisognerebbe che queste modalità di vita venissero adottate e seguite per tutta la vita, perché i vantaggi si possono forse cominciare a quantificare dopo una decina d'anni di questo stile di vita perseguito con attenzione. Marginalmente abbiamo anche il vantaggio che la dieta mediterranea è vantaggiosa anche perché previene altre malattie tumorali e cardiovascolari, credo che dopo Massimo Valsetti ve ne parlerà. Questa è una specie di sommario su quelli che sono gli indicatori di rischio che adesso analizzeremo un po' più nel dettaglio. L'età, la storia familiare per il cancro del colon, una pregressa dimostrazione di adenomi, la malattia infiammatoria colorettale. Ecco qua, l'età è il rischio più importante, lo dico a mani in cuore perché purtroppo solo nell'età giusta per fare lo screening, da un pezzo ci sono. Anzi, veramente sono, ho 64 anni, sto per entrare nel momento di massima incidenza di questa malattia, quindi il rischio sta arrivando veramente al massimo.
La domanda è se l'ha fatto.
La nostra è una società che va verso l'invecchiamento, e quindi è una malattia che sta aumentando in maniera drammatica. Se è vero, come sembra, che in media abbiamo un 25%, un quarto degli italiani è compreso nell'età che fa riferimento allo screening, ci sono 15 milioni di candidati a essere screenati. Quello che vedete sotto è un'immagine che è stata scattata in Piemonte, ad Appi, dove c'è stata una manifestazione per far capire alle persone su una piazza, quindi è una cosa molto aperta, cosa è lo screening in maniera semplice e anche in qualche modo attraente. Con questo tunnel che voleva simulare un tratto intestinale, e poi vi faccio vedere anche questo tunnel dei pericoli. Allora, abbiamo detto che in realtà, vedete il grafico dell'andamento del tumore per età, fino a 50 anni, secondo la maggior parte degli studiosi, il rischio è abbastanza basso, comunque tale da non suggerire un intervento di screening prima. C'è anche chi sostiene che bisognerebbe cominciare prima. A partire dai 50 anni poi la frequenza comincia a crescere, come vedete più negli uomini che nelle donne. La striscia colorata in azzurro è riferita agli uomini, quella in rosso è indifferente, quella in verde per le donne. E a 60 anni poi il rischio è al massimo. Allo stato attuale è un carcinoma che non è in espansione, è più o meno stabile. Naturalmente, facendo riferimento, come ricordavo prima, alla dieta, che è frequente al centro e al nord, soprattutto che non al sud dell'Italia. Questo è il tunnel dello screening al suo interno, con i suoi adenomi, un po' di spiegazione di cosa può succedere. Una valutazione anche per quello che riguarda il rischio cumulativo, cioè vi ricordo che il rischio cumulativo è la probabilità che ha una persona di ammalarsi di quella malattia in un certo tempo. E se saliamo su un autobus non troppo affollato, ci sono 25 persone, bambini, adulti, eccetera, entro 75 anni probabilmente uno di questi andrà in corso, intanto colore in casa. Qui vediamo un po' più in specifico la problematica della storia familiare. Chi ha un parente di primo grado che quando è stata diagnosticata questo carcinoma ha da 2 a 4 volte il rischio di andare incontro alla stessa malattia. E questo rischio aumenta naturalmente con il numero dei familiari e anche l'età in cui questa diagnosi viene effettuata nel familiare. Ancora qualche altro numero sulla storia familiare, la popolazione sa, anche a carattere generale, il 3-5% è a rischio aumentato di cancro del colonnello proprio per questo fatto, cioè il fatto di avere un parente in primo grado affetto. E invece, più in specifico, il 10-15% dei malati di cancro del colonnello o di adenoma colorettale hanno un familiare in primo grado affetto della stessa malattia. Questo aspetto ci dilungo un po' di più perché è una cosa che ci interessa dal punto di vista delle cliniche. Gli screenati che emergono come portatori di adenoma o di cancro, andiamo a cercare anche i loro parenti di primo grado, è assolutamente necessario questa nuova via. I familiari di una persona che sia affetta da un carcinoma colorettale possono prendere una via diversa. C'è una prima condizione nella quale non c'è un maggiore rischio, se questo capita per un solo familiare e questa è l'individuazione del carcinoma dell'adenoma è in età avanzata, cioè sopra i 55 anni. Invece possiamo parlare di rischio aumentato se questa l'individuazione del carcinoma avviene prima dei 55 anni, oppure addirittura si può pensare a certe condizioni nelle quali necessita una consulenza genetico-oncologica. Ecco, questi che hanno rischio aumentato devono essere invitati a screening. Questo è un'immagine che ci ricorda l'evoluzione del cancro nel corso di molti anni, e questo è un vantaggio perché se noi interveniamo con una policarpomia nei 10 anni da quando il corpo si forma fino all'adenoma cancerizzato, la nostra azione di screening può avere un successo. L'adenoma colorettale è, come scritto qui, un precursore quasi obbligato, e quindi la sua presenza è il significato, è il motivo per cui facciamo lo screening. Il passaggio da adenoma a carcinoma avanzato è lungo, una decina d'anni, e quindi questo ci permette un intervento, una terapia efficace. Questo è l'esempio di sovradiagnosi, come diceva Amanda prima, cioè il fatto che siano aumentati gli screening fa emergere la presenza di adenomi. Se l'adenoma viene rimosso, possiamo ridurre moltissimo il rischio di sviluppare carcinoma fino alla cancerogenesi. Se non viene rimosso, il rischio aumenta progressivamente con il trascorrere del tempo, a 10 anni circa il 10% e più che raddoppia a 20 anni. Qui cerco di essere un po' più sintetico anche perché sono situazioni che non rientrano strettamente nello screening, ma per completezza come fattori di rischio c'è la malattia inflammatoria colorettale, specialmente se di lunga durata, da più di 10 anni, è estesa a tutto l'intestino grasso, se invece l'estensione più contenuta il rischio diminuisce. Quindi non dovrebbero entrare nello screening coloro che hanno una progressa diagnosi di adenoma. Per questi si può proporre una sorveglianza più intensa, però dipende molto dal tipo di adenoma. Se è un adenoma a bottone, oppure se è un adenoma sessile, il numero degli adenomi, il grado di displasia, eccetera. Quindi è una decisione, è un'indicazione che va un po' presa caso per caso. Per la politica operativa si può proporre una colonoscopia con una maggiore frequenza rispetto a quella che proponiamo per gli screenanti con risultato positivo, cioè una volta ogni 1-2 anni. Invece, quando abbiamo la proposta che facciamo per coloro che hanno una storia familiare di cancro del colorettale, mentre i sintomi riconducibili al cancro vanno verso la diagnosi e la cura, quindi escono da un percorso che è di prevenzione. I motivi di inclusione dello screening sono prima di tutto l'età, sottolineo ancora una volta, lo screening è fatto per soggetti che sono a rischio genetico, cioè soggetti che non hanno altri fattori di rischio se non l'età. E qui ho messo quella immagine che è anche ben nota, cosa a non mettere nella giusta evidenza quali sono gli interventi di prevenzione primaria che possiamo fare con possiamo operare con successo, caratteristicamente la prevenzione primaria rivolta appunto alla popolazione, questo indipendentemente anche dall'età, tanto più che abbiamo visto che una buona dieta, buone abitudini di vita si devono prendere fin nei primi anni dall'età giovanile, insomma. E poi anche perché finalmente in questa nuova piramide alimentare c'è anche che bere un vino con moderazione è una cosa ammissibile e quindi questo ci fa piacere e conferma che ieri sera siamo stati assolutamente ligi alle norme che ci vengono proposte come norme di buona vita. La prevenzione secondaria invece si basa sul test di screening che ha per scopo di identificare precocemente e trasportare in endoscopia le lesioni polipoide del colorettum nei soggetti asintomatici. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo intanto la riduzione della mortalità, ma anche l'incidenza di questa malattia dovrebbe ridursi quantomeno nel tempo, quindi riduzione delle forme incurabili e il fatto di individuare il problema in fase della storia naturale in cui si può intervenire con successo. Quali sono i buoni motivi per avviare uno screening di questo tipo? Abbiamo visto l'elevata mortalità, una storia naturale lunga della trasformazione da adenoma a carcinoma, che ci consente quindi una possibilità di intervento nello spazio di 10 anni, una diagnosticabilità nelle fasi precoci attraverso un sistema abbastanza facile e indolore come la ricerca del sangue occulto delle feci. Il test diagnostico è una buona accuratezza, ma è scarsamente accettabile perché si tratta di passare poi alla colonoscopia con tutti i problemi che conosciamo. L'esistenza di una terapia efficace in un periodo in cui la malattia è prevenibile e quindi tutti questi sono i buoni motivi per avere uno screening. Traducendo la definizione che si dà di screening in generale e adattandola al carcinoma del colorettum, per il carcinoma del colorettum lo screening è un percorso di istruzione complesso di sanità pubblica offerto gratuitamente agli assistiti, in questo caso sono maschi e femmine di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che sono le regole. L'adesione al programma è libera e volontaria, come tutti gli interventi di sanità pubblica, però volevo sottolineare anche un aspetto particolare della parola libero, di adesione libera in questo caso. Libero è lo strumento che guarda avanti, cioè la possibilità di aderire allo spirito di libertà, il conoscere le cose, l'avere coscienza dei rischi naturali a cui si è esposti. Libero è questa persona, schiavo invece o comunque una persona che non ha comportamenti corretti è chi ha paura, chi è ha una posizione di sfuggire alle proprie responsabilità, chi ha delle ansie, no? Questo non è libertà. Libertà è avere un comportamento di conoscenza e quindi di adesione allo screening. Il principio dello screening organizzato è offerto a tutti gli individui che entrano nella fase di età 50-69 anni, tutti gli individui, quindi equità. Garanzia di qualità in tutte le fasi del programma, è stato detto anche dai relatori che mi hanno preceduto, quindi la presenza di protocolli operativi basati su prove di efficacia in aree condivise, perché noi dai previsti possiamo gestirlo, lo screening, ma è una operazione molto multiprofessionale. Infatti, terzo punto, vedete, l'integrazione multidisciplinare, e infine la gratuità delle prestazioni, che è anche connessa con l'equità. Un modello organizzativo, che propongo qui, che è abbastanza diffusamente adottato, quindi che noi abbiamo copiato nella nostra ASL di Genova, è quello a rete. C'è una bozzetto che è la parte organizzazione gestionale, che coinvolge il sistema informatico aziendale, medicina generale, le direzioni sanitarie, gli ospedali, e una parte invece più clinico operativa, che rappresenta l'ordito di questo tessuto, che è data dai centri screening, dagli esaminatori, dai radiologi, dai laboratoristi, eccetera, che devono essere organizzati e convergere in un'operazione unica. Al centro di tutta questa operazione ci deve stare il Dipartimento di Prevenzione. Non è sempre accettato, non è accettato ovunque questa posizione del Dipartimento di Prevenzione. Il mio direttore sanitario, che proviene dal Piemonte, quando ho cominciato a parlare di screening che comandavano nella nostra azienda, mi ha detto: ma come, gli screening che li fa il Dipartimento di Prevenzione? Sì, ho detto, da qualche anno li organizziamo noi. E quindi non è sempre una cosa del tutto accettata. Spesso questo succede perché c'è una magari diversa qualificazione, cioè c'è un dipartimento clinico, comunque una struttura complessa di clinici, quindi comunque c'è la coscienza che si tratta di un affare grosso e anche complicato, però il dipartimento non sempre viene messo a parte, oppure viene messo a parte ma in maniera molto marginalizzata, cioè sono quelli che attaccano un francobollo sulle lettere di invito. Abbiamo faticato un po' a convincere i colleghi specialisti che forse qualcuno che facesse da tessuto connettivo poteva essere utile, perché naturalmente quando entra in gioco un nuovo attore con un ruolo abbastanza indefinito e con la, secondo loro, e con la pretesa di coordinare tutti gli altri, una reazione non propriamente di accoglienza favorevole è anche comprensibile. Basta parlarsi, basta capirsi. Siamo riusciti a parlarci, siamo riusciti a far capire ai colleghi clinici che non rubavamo loro nulla, anzi valorizzavamo le loro specializzazioni, che li imparavamo da un lavoro improprio, cioè banalmente quello di andare a cercare quali sono il personalismo, la lettera, il nome sopra, quello giusto, non chiamare i morti come tanto capita, un incidente purtroppo impetuoso, ma ancora. E quindi li liberavamo da un lavoro per loro faticoso e improprio. Poi siamo passati dall'altra parte, perché dopo averli liberati hanno trovato che potevamo essere utili, ma in una posizione un po' ancillare, no? Metti il francobollo, limitati a ritoccare quelle parti che possono essere di minore qualità, e alla fine adesso siamo a pari dignità. Io mi ricordo Sandro quando venne a parlare a Genova e ha fatto da volano a nostra via di screening, dice: i clinici pensano che sia solo una faccenda di appunto di dare lettere alle persone giuste, e fece questo pezzo dice prova, vedi quanto è facile mandare le persone, vedere nel modo migliore le persone che hanno interesse, a suscitare questo interesse con un'azione anche di prevenzione primaria. E in effetti abbiamo dato dimostrazione, almeno capiamo che ha dato dimostrazione ai nostri colleghi clinici che il nostro ruolo è importante, gli fa comodo a chi, soprattutto fa comodo alla sanità pubblica, ma comunque rientriamo a buon diritto, credo, in questa posizione di snob, che è una posizione non gerarchica, è una posizione alla pari con le altre discipline, con le altre specializzazioni. Allora veniamo al terzo disegno, che questo carcinoma è la ricerca del sangue occulto nelle feci, e sapete che gli adenomi rilasciano piccole quantità di sangue, non sono visibili all'occhio nudo, quindi alla base di tutto c'è questo, all'inizio di questo percorso, c'è appunto la ricerca del sangue occulto nelle feci. Oggi la metodica di elezione, ma non è l'unica, è quella della ricerca di una chemical test che ha queste caratteristiche. È un po' più sensibile del test amoiaco, quindi questo è il guadagno fondamentale, un buon rapporto sensibilità-specificità, miglior rapporto costi-benefici, in effetti costa un po' di più la FIB, ma costa di meno il rapporto al numero dei positivi rivelati. Prevede l'analisi di un campione di feci, le istruzioni sono più semplici perché il test del Guaiato poteva avere dei risultati falsati dal tipo di dieta, ad esempio aver mangiato pomodoro o carne rosse, e non risente dell'analisi della personalità dell'analista, voglio dire, perché va in un laboratorio centralizzato che è accreditato e che quindi è sottoposto a sistemi di qualità. L'invito a scegliere si fa ogni 2 anni mediante lettera, questo è un classico. La lettera ogni 2 anni vuol dire che quando la persona che aderisce comunque viene richiamata periodicamente. I risultati sembrano abbastanza positivi perché in grado di questa modalità di sangue occulto nelle feci è in grado di ridurre significativamente la mortalità se eseguito con sequenza annuale. Noi lo facciamo in 2 anni, quindi ecco, questo l'organizzazione del screening parte tutto dal centro screening, che poi è condiviso anche per le altre modalità di screening. Nel centro screening c'è personale sanitario, sia medico che infermiere, assistente sanitario, e anche amministrativo per gli aspetti più connessi alla ricerca delle persone, all'individuazione delle persone da aiutare. Svolge funzioni gestionali di coordinamento, la formazione sia interna, quindi al personale dell'azienda, che ai medici di medicina generale, la comunicazione esterna, abbiamo visto questo bel tubo con delle note dentro, in cui si può avere un'idea di cosa succede nel nostro intestino, il grasso. La gestione degli inviti a screening, questa è la cosa fondamentale, consente per gli assistiti e gli operatori, i dubbi sono tanti, sono più strani, più variegati, quindi la possibilità di accedere con facilità per via telefonica a un esperto è una cosa molto importante. Poi c'è un sistema di indicatori, se l'attività che viene svolta secondo criteri di qualità, la necessità di formulare dei report, che in qualche modo diano conto anche di come vengono spesi i soldi destinati allo streaming, e la verifica di qualità nelle singole parti del percorso. L'organizzazione dello streaming avrà parte dalla lettera con la quale si invita la persona a girare il kit. La lettera vi è scritto che viene firmata dal medico medicina generale. Questa è la cosa giusta. Ci sono alcuni direttori sanitari, tipo il direttore generale, che hanno un po' di ambizione di protagonismo, spesso capita che vogliono essere loro a firmarla, ma sarebbe meglio che questo lo facesse il medico di medicina generale, perché è la sua denominazione. Una volta era medico di fiducia, no? Allora questo aspetto di particolare fiducia che non ha né nei confronti dell'igienista, né forse neanche del direttore sanitario, del direttore generale, lo individua come la persona giusta. Chi non risponde si può, si dovrebbe reinvitare almeno una volta. La persona che si presenta al laboratorio statistico distrettuale, che è spesso collocato a fianco del centro screening, deve avere un accesso di favore, quindi un accesso riservato e quindi un appuntamento, per non fargli perdere tempo, anche perché siamo noi che l'abbiamo chiamato in questo caso, né? Una persona che ha un problema di salute e viene a cercarci, è un sano che noi abbiamo cercato, quindi è doveroso almeno favorirgli l'accesso. Qui trova una persona qualificata che gli spiega come stanno le cose. Questo è molto importante, perché il consenso informato va acquisito fin dall'inizio del processo di screening, non solo per la eventuale colonoscopia e eventuale avvio per la via chirurgica. Il consenso informato è una cosa importante fin dall'inizio, deve sapere la persona cosa può aspettarlo. Bisogna capire quali sono le sue ansie, le sue paure, perché una delle risposte che capita da se stessa è quella: ma poi io ho paura. Quindi può darsi che creiamo delle ansie successive, e quindi è particolarmente importante questo consenso informato fin dal primo momento dell'entrata nel percorso di screening e poi eventualmente di terapia. Chiaramente le istruzioni devono essere chiare per ridurre al minimo il numero dei test inadeguati. La riconsegna e l'invio al laboratorio avviene nello stesso laboratorio infermieristico distrettuale in orario riservato, e avendo attenzione a non stoccare il materiale per più di 4 giorni se in ambiente non controllato, più di 7 in refrigerazione. Poi va al laboratorio e il risultato può essere negativo, allora in questo caso si dia carta una lettera, vi tranquillizzi, il risultato è negativo, ci vediamo tra 2 anni. Se è positivo invece occorre, di solito viene fatto per telefono, di chiamare la persona e in questo caso offrirgli un colloquio tipo specialistico con il gastroenterologo, ma in queste situazioni secondo me l'assistente sanitario spesso riesce ugualmente a capire. Qui va coinvolto anche il medico di medicina generale, che peraltro va coinvolto, vedremo anche dopo, fin dal primo momento. E poi trovare qual è la via giusta per questa persona, che normalmente è con la colonoscopia totale, perché ricordiamo lo screening distingue presunti sani da presunti malati, ma non fa diagnosi, quindi la diagnosi si fa con la colonoscopia totale, che di solito si fa in situazione cosciente. Esiste anche la colonoscopia virtuale, che è meno, forse più facilmente accettabile. Questo è riassuntivo. però da un punto di vista dell'istinto le persone dai 70 anni in poi non vengono più invitate. Questo sulla base un po' della speranza di vita delle persone, un po' delle risorse assegnate allo screening, ma anche andrebbe valutata di volta in volta la situazione personale, quindi appunto se c'è un volontario tardivo andrebbe accolto. Per quello che riguarda la gestione del rischio dei familiari, di una persona che viene individuata portatore di adenoma allo screening, a questi l'offerta che si fa ordinariamente è la colonoscopia totale, la prima scelta. La persona che è stata scoperta allo screening portatore di adenoma deve essere in qualche modo informata che i suoi dati, il suo stato di salute verrà diffuso ad altre persone, ai suoi parenti che possono essere coinvolti in questo problema. Quindi e qui è molto importante, molto delicato l'adesione, il consenso informato alla diffusione di questi dati. Questa possiamo anche la dovrebbe essere stata una frequenza maggiore. Una potente alleato che abbiamo è l'etico di medicina generale, l'etico di famiglia, che va prima di tutto lui convinto attraverso la formazione dell'importanza, del peso di questa problematica, con queste cifre per esempio, che dei suoi 1500 assistiti, uno all'anno si presenterà in un ambulatorio, un ambulatorio con una neuropatia e 15 con una condizione di sospetto. Il medico di medicina generale interviene in tutte le fasi di screening prima dell'ingresso, perché se gli si pretende una persona in età giusta deve convincerlo a presentarsi e fare lo screening. E poi durante lo screening per sedare, perché vado a fare colonoscopia e anche per sedare eventuali ansie e dopo la di malattia. Recentemente è entrata anche in voga un'altra assistenza psicologica specializzata di ulteriore supporto a persone che hanno condizioni di ansia o di preoccupazione particolarmente rilevanti. Sui tre requisiti dello screening sono le cose di base, cioè prima di andare allo screening bisogna avere una programmazione, avere i soldi ovviamente, sui soldi fare una programmazione ragionevole, la formazione e basare tutto sulle regole di EBM e avere sempre bene in testa che è un miglioramento continuo. Gli obiettivi di qualità che ci proponiamo sono di avere, di parlare appunto del nostro intervento di efficacia, un protocollo condiviso, trattandosi di un intervento di carattere multidisciplinare, di individuazione di specifici indicatori. La formazione del personale e anche del medico nostro e anche dei medici di medicina generale, una cura della qualità percepita, un'informazione corretta e completa per la persona che aderisce. La comunicazione deve essere fatta in maniera diretta, non è possibile farla in altro modo, e quindi l'invito e la presenza di persone esperte, che può essere benissimo l'assistente sanitario, come abbiamo visto, centro screening è aspetto fondamentale. L'accessibilità dell'offerta vuol dire che la persona deve trovare l'ambulatorio dove apportare il suo kit, il possibilmente abbastanza vicino a casa, in ore facili per voi. Abbiamo visto una collega che parlava di accesso alla calzata, una cosa notevolissima, immagino molto. vicino a casa con facile accessibilità, un laboratorio che abbia garanzie di sicurezza, sui servizi di endoscopia e di anatomia patologica occorrono azioni con modalità di valutazione concordi tra gli specialisti del settore. Per quello che riguarda gli indicatori di qualità, come al solito sono di tre tipi, quello strutturale, quello di performance e quelli di risultato, li analizziamo brevemente. Questi sono solo quelli principali, ma quella rivista che avete visto prima, un po' di sfuggita, poi magari possiamo vedere un po' più sotto, riporta una rivista del 2007 che riporta gli indicatori di qualità a cui fare riferimento tutti. Quelli che hanno più consistenza sono la copertura degli uditi, almeno il 95% delle persone nell'età, e poi ridurre al minimo i passaggi successivi, cioè dal test positivo alla colonoscopia e anche i successivi passaggi. Così gli indicatori di processo, che sono quelli di intervento, e anche su questi sono fondamentalmente dati dalle modalità di diagnosi. Questo signore che è qua seduto sul gabinetto, cosa abbiamo fatto adesso di questo kit, vuol dire che è uno che non ha ricevuto un'informazione adeguata, quindi un indicatore di risultato sono anche il numero di kit consegnati non in modo corretto, che devono essere meno del 3%. Tra il 95% che abbiamo chiamato, almeno 50 dovrebbe aderire, minimo 45 possibilmente di più, questa è un'indicazione. E questa è una cosa che viene rilevata anche dal sistema di sorveglianza passi, che abbiamo visto richiamato anche nelle relazioni precedenti. E nel caso di positività, la decisione della colonoscopia dovrebbe essere almeno 90%. E l'indicatore di risultato a medio termine, quello che ci possiamo aspettare nei primi 10 anni, è una riduzione della mortalità per cancro del colon retto del 25%, perché i risultati non sono immediati, ci vuole tempo, specialmente in un altro grande come quello che mi occupo io. I primi risultati sono a 10 anni, e da lì in poi possiamo pensare di risparmiare 8-9 morti ogni 10.000 soggetti screenati. Ringrazio dell'attenzione, non ho risparmiato un minuto, sono riuscito a risparmiare.